Buon venerdì da Claudia Demirkan, bentrovati alla consulenza. In questa puntata si viaggia, se non con il corpo, almeno con la mente. Partiamo per mete insolite, percorsi avventurosi alla scoperta di popoli e natura. La nostra guida è un grande appassionato di viaggi, Federico Iannaccone, che è anche scrittore. Benvenuto Federico alla consulenza.
Ciao Claudia, grazie, benvenuti, buongiorno a tutti.
Bentrovato. A tutti. Allora, Federico, scrittore, appassionato di viaggi, natura e sport estremi, ha pubblicato 6 libri, la maggior parte dei quali racconti di viaggi molto avventurosi, ma non solo viaggi, poi ne parleremo. Ma in una prima battuta, Federico, partire, andare, viaggiare, possiamo dire che per te è una necessità?
Assolutamente, senza viaggi non sono mai stato capace di vivere.
Wow, allora tra poco approfondiamo. 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp e 0848 030808 per le telefonate. Appassionato di viaggi, natura e sport estremi, Federico Iannaccone è scrittore e lavora nel mondo dell'editoria. È ospite della consulenza per raccontarci le sue avventure riportate nei suoi libri e per consigliarci sulla preparazione fisica, mentale, organizzativa, ma forse soprattutto di apertura verso il mondo quando si intraprende un viaggio, che sia avventuroso oppure no. Federico, quando partiamo per altri mondi, altri luoghi, quanto è importante essere umanamente aperti?
Molto, soprattutto se si visitano culture lontane, come faccio spesso io. È molto importante perché non si può portare le proprie regole in altri paesi. Diciamo, ti devi adattare, ma non solo per rispetto, diciamo, nei confronti delle persone che ci sono, certo, che vivono quel paese, ma anche per necessità, perché il fatto di adattarsi, di essere aperti con tutti, ti porta a fare delle scoperte spesso che non faresti se rimanessi
chiuso,
isolato, sì, certo, nel tuo mondo, no? Quindi conoscere proprio la gente, parlare con la gente, ti aiuta a comprendere il paese in cui sei, e quindi è molto importante.
Mangiare i cibi del posto, perché tante volte è un po' questo il problema di chi viaggia, però è importante farlo.
Sì, 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 io sono di origine italiana e ho visto gente in paesi assurdi cercare ristoranti italiani, ecco, gente del mio paese, quindi ecco, quelle sono cose assurde, sì, perché primo perché non conosci la realtà del paese, devi mangiare quello che fanno loro, che mangiano loro, e poi perché insomma
non è anche una questione di rispetto, trovo, no?
Sì, assolutamente.
Federico, dicevamo che i tuoi viaggi sono raccontati nei tuoi libri, dal Sud America alle fredde foreste nordiche fino al deserto e poi alla savana più selvaggia, e quello che accomuna tutte le tue mete è il dominio della natura. Sei alla ricerca di luoghi dove le leggi dell'essere umano non contano nulla. Perché?
Sì. Sì, perché se vuoi conoscere veramente la natura, io sono appassionato di natura, soprattutto anche di animali selvaggi, quindi se vuoi conoscere quel mondo sei costretto a entrare in quel mondo e quindi devi rispettare, è un po' come il discorso appunto di quando viaggi, che devi avere un'apertura mentale, la stessa cosa vale per gli animali. Se entri in un mondo dove dominano gli animali, non puoi pretendere di farlo da essere umano.
Ma ti sta un po' stretta la legge dell'essere umano, che ogni tanto hai bisogno di fuggire?
A me sta molto stretta, sì, sì, abbastanza stretta, sì.
Hai detto appunto gli animali hanno un ruolo centrale appunto nei tuoi viaggi, a cominciare da un cane, il cane Frida, che salvasti nello Yucatan, un incontro che diede al tuo cammino una direzione chiara in un momento di confusione.
Sì, 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 Frida è stato un incontro molto importante per chi mi conosce, che ha letto i miei libri, sì, sa di cosa stiamo parlando, ma è un animale che ha trasformato completamente il mio modo di pensare e il mio rapporto con la natura e con gli animali, perché non è sempre stato come oggi, e quindi sì, le devo molto, diciamo, a quell'esperienza
e a quell'essere,
e a
esatto. Tutto questo tra l'altro è riportato nel tuo primo libro, Come radice nella pietra,
sì, che è ambientato in Messico.
Un viaggio, eri giovane?
Sì, Sì, ero molto giovane perché...
Non che adesso tu non lo sia, però...
Ecco, infatti... No, è che ero molto giovane perché il libro è del 2018, ma il viaggio era nel periodo... Cioè, si svolge, diciamo, nel 2010, e quindi un po' di anni fa, ed è stata un'esperienza che sicuramente ha segnato un po' il mio cammino poi successivo.
Arriva un messaggio della signora Valeria che dice: ho letto Anime nella polvere, che è l'ultimo libro di Federico Iannaccone, strepitoso, sono una grande lettrice ma solo di storie vere, aspetto altri titoli volentieri, titoli
sì. Ci stiamo lavorando. Grazie
Federico,
comunque per il commento, certo. Mi fa sempre molto piacere.
Dopo Frida, nei tuoi viaggi comunque sei andato ancora e spesso alla ricerca dell'incontro proprio con gli animali, animali quelli selvatici, predatori anche temuti, per trovarti faccia a faccia con la parte più selvaggia anche di te stesso, o perché hai bisogno di andare a cercare questi animali?
Allora, principalmente perché negli animali selvatici si trovano dei comportamenti che non si trovano più negli animali, diciamo, che sono abituati all'uomo, no? E quindi per conoscere veramente la natura spesso devi avvicinarti agli animali che vivono ancora la natura in maniera selvaggia. E sicuramente c'è anche una parte di ricerca del... non dico della paura, perché nessuno va a ricercare la paura volontariamente, ma io trovo che il conoscere animali selvaggi che normalmente ci fanno un po' di paura ti aiuta a capire che poi non, in realtà non sono pericolosi come crediamo, no? E questo ti dà molta energia, cioè ti fa capire che il mondo animale è completamente diverso da quello che ci immaginiamo noi nei nostri sogni.
Noi sì, gente che spesso abita in città o comunque sì, non così tanto a
che
contatto,
non conosce la realtà,
con la natura selvaggia. Quindi ogni tanto c'è bisogno, almeno per Federico Iannaccone, di ricordarsi di questa cosa.
Sì.
Guardando proprio gli animali negli occhi quasi.
Sì, 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 ho proprio a me piace molto guardare gli animali negli occhi perché mi trasmettono personalmente qualcosa che per me è molto importante, mi danno delle sensazioni che mi piacciono molto.
Ma stiamo parlando proprio ad esempio dell'orso, di animali predatori che possono anche essere pericolosi però.
Possono essere pericolosi, ma... questa è una cosa che penso io,
certo.
Solo se non conosciuti, cioè solo se si cerca di interagire con loro con delle regole che non sono le loro, perché se conosci gli animali difficilmente, a me non è mai successo niente e non ho mai, diciamo, sentito di persone che fanno viaggi come me, sono ancora tutti vivi, sono quelli che conosco, quindi... si crede che siano estremamente pericolosi, ma poi se li conosci e se segui le regole corrette, normalmente va tutto molto bene.
Ma Federico, come ci si prepara a viaggi di questo tipo, fisicamente ma anche mentalmente? Immagino che non è che dici, c'è che domani vado nel deserto, insomma bisogna anche prepararsi, anche col materiale, le cose giuste.
Certo, sì, beh, principalmente a parte che io normalmente cammino molto durante i viaggi, oppure tendo a utilizzare il meno possibile mezzi moderni, no? Mm-hmm. Perché più usi mezzi moderni meno entri veramente a contatto con la natura. Chiaramente la preparazione fisica, a dipendenza poi di dove vai, chiaramente il deserto è molto più faticoso, ci sono ambienti più difficili, posti dove devi camminare molti chilometri. Io ho sempre amato lo sport, quindi la mia preparazione dura da quando sono bambino e
sì,
giornalmente mi alleno, però ecco, non è necessario adesso essere in super forma fisica, dipende cosa si va a affrontare. È chiaro, se si vuole scalare una montagna d'inverno, sì, bisogna essere preparati.
Certo, cioè, quindi attrezzature corrette,
sì,
un po' di lungimiranza, vado a fare questo e quello, quindi ho bisogno di questo, quello e quell'altro.
Esatto.
E poi mentalmente ci si prepara, vabbè, immagino che tu sia pronto sempre.
No, no, ma no, beh, adesso magari molto di più, ma negli anni... ho dovuto lavorare molto sulla mia psiche, diciamo, nel senso che quella è la parte più importante in assoluto, perché più che l'allenamento fisico, io per dire, tendo sempre nella vita a mettermi in condizioni di disagio, proprio perché trovo che nel disagio ci si rinforzi, no? Quindi, diciamo, quella che chiamano tutti la zona di comfort, sì, è quello che cerco di evitare il più possibile, perché è proprio quello che indebolisce la mente, no? e bisogna lavorare su se stessi, quello sicuramente.
E quindi immagino che prima di partire non ti affidi a un tour operator o qualcuno che a grandi linee ti organizza un minimo qualcosa.
No, ci sono allora alcune cose, magari sì, a volte ci sono dei tour operator specializzati in viaggi fatti su misura. Chiaramente io faccio viaggi creati su di me, no? Che di solito il viaggio lo creo io e poi cerco le persone che possano farmi, diciamo, realizzare il mio sogno, no? Però ogni tanto ci sono dei tour operator che possono aiutarmi, altre volte mi rivolgo direttamente ad alcune guide, anche perché magari chiedo di fare delle cose che non sono proprio canoniche, e le seguo dei blog, mi informo, cerco di... Cioè c'è uno studio, diciamo, prima di un viaggio che dura quasi un anno, no? Nel quale appunto cerco di capire altre persone che hanno fatto cose simili, cerco di contattarli, e quindi è un lavoro, diciamo, abbastanza lungo quello, se vuoi fare una cosa particolare.
Certo. Cinzia scrive, dice... Li ho letti tutti i libri di Federico e uno anche due volte, quello dell'orso.
Il profumo, diciamo, della natura.
Il profumo della natura. Sono fantastici, amo gli animali e la natura, mi sono innamorata del dromedario Mustafa, aspetto i prossimi libri. Il dromedario Mustafa
è invece del quinto libro, del Uniti quinto. Dal silenzio, perché è il viaggio del deserto, chiaramente.
Chiaramente.
Grazie Federico. Mille, perché è un...
Certo. Sono per adesso ammiratrici.
Sì, ho notato che, allora, ho molte più lettrici donne.
Sì.
Per il semplice motivo, secondo me, che la donna è più portata a sognare. E quindi i miei libri in qualche modo cercano di stimolare le persone a vivere i propri sogni. E credo di avere, sì, più appeal col genere femminile, proprio perché c'è anche una sensibilità un po' diversa. La donna ha una sensibilità un po' più... sviluppata, e quindi chiaramente sì, è più adatta alla mia tipologia.
È magari più capace di immaginare e fantasticare, sì, attraverso la scrittura.
Sì.
Ancora gli ascoltatori, sono davvero stufo dei viaggi mordi e fuggi nei villaggi turistici tutti uguali, non riesco a convincere la mia fidanzata a provare qualcos'altro. Poi un giorno sarà magari troppo tardi, ora non abbiamo figli e siamo ancora giovani. Il problema è che lei ha una paura matta degli insetti e dei serpenti. Qualche meta, magari meglio al caldo, da consigliare? Ma...
Allora, beh sì, serpenti chiaramente non sono in molte zone del mondo, c'è una zona del mondo dove si possono fare viaggi avventurosi senza... nel problema dei serpenti. Insetti è già molto più difficile,
sì,
perché purtroppo gli insetti, quando si va in natura, allora, chiaramente se si rimane in Europa e quindi si fa come ho fatto per esempio io in Finlandia, nella Finlandia c'è stata una zona in cui c'erano tantissime zanzare, ma comunque non è come andare nella giungla,
sì,
ecco. Sconsiglio sicuramente viaggi nella giungla, perché tutte le zone
insetti,
tropicali,
certo,
sono piene di insetti e anche di serpenti. E chiaramente, allora, se uno ha una fobia non c'è niente da fare, perché le fobie sono difficili da superare. Le paure si può gradualmente cercare magari di vincerle.
Mi viene in mente le Seychelles, sono totalmente prive di serpenti, non di,
sì,
di ragni ce ne sono, però serpenti non ce ne sono. Ma Federico, quelli avventurosi sono viaggi consigliabili da fare in coppia o con gli amici, o è meglio
è
da farli da solo? Perché l'ascoltatore diceva, la mia fidanzata non
è difficile, non io l'unico viaggio che ho fatto di quelli veramente avventurosi con mia moglie è stato, o in coppia comunque, è stato quello, l'ultimo, quello nella savana, è stato più difficile perché comunque ti senti responsabile anche per una seconda persona, il che un po' ti crea dei problemi, ma è difficile proprio perché è una passione che hai tu e magari l'altra persona non ha. Sono cose abbastanza dure, quindi insomma dipende dal...
Meglio da soli, almeno per te.
A me piace molto in due, ma deve essere sicura anche l'altra persona, non deve essere trascinata, perché sennò non se la vive nella maniera giusta.
E invece l'età che avanza, perché diceva ora siamo ancora giovani l'ascoltatore, poi un giorno magari non potremo più, ma l'età che avanza obbliga ad adattare in qualche modo l'avventura?
Beh, proprio... arrivati, dipende come si invecchia chiaramente, però io non sento la differenza tra adesso e anni fa, anzi,
okay,
forse sono più resistente adesso di quando ero ragazzo, però chiaro, arriva un limite, devi un po' forse adattare il tipo di viaggio, ma non credo che dopo una certa età bisogna per forza andare nei villaggi turistici.
A proposito di questo, ma in un viaggio classico, chiamiamolo, no? Di quelli che la maggior parte delle persone fa, si può cercare e trovare un po' di avventura?
Ma sicuramente, sì, ma ci sono tantissime esperienze senza fare il viaggio di 20 giorni, ma ci sono tantissime esperienze da fare anche in un giorno, due giorni, che si possono organizzare anche dal villaggio turistico. Non è, si può andare con la famiglia nel villaggio e poi organizzarsi delle esperienze fuori, ad esempio nel deserto, si può andare in Egitto e fare delle esperienze nel deserto. Non c'è nessun limite.
Certo. Certo, Lorenza scrive che non ha mai letto i libri di Federico Iannaccone, ma ora lo farà perché è incuriosita. Dice, ora parto proprio per un safari, anche io se potessi sarei sempre con un sacco in spalla e andrei a conoscere modi e mondi e usi diversi. Poi con gli animali è fantastico, ti apre la mente alla grande. Anche nel nostro caso mio marito dopo 3 giorni però vuole tornare a casa.
Dopo
3 giorni, signora
non ha,
Lorenza,
non ha gradito la savana.
Esatto, magari signora può partire con qualcun altro. Ancora dagli ascoltatori, abbiamo fatto un viaggio in Namibia con i figli, è stato stupendo, ma visto il costo è stata l'unica vacanza in 2 anni. Beh, questo è da tenere da conto, insomma, i costi.
Federico. I costi, allora, innanzitutto dico una cosa, cioè non bisogna per forza fare un viaggio all'anno, bisogna fare viaggi belli, cioè si può fare un viaggio ogni 3-4 anni, ma un viaggio che è veramente un nostro sogno. Si tende a voler andare via in continuazione, magari risparmiando per non fare poi, invece io preferisco magari accumulare i soldi e andare a farne uno bello, che mi piace. E i costi si possono ridurre facendo i viaggi un po' più spartani come faccio io, chiaramente costano meno perché spesso dormo in tenda, cammino, quindi è chiaro che se si va nell'hotel di lusso, cioè anche nella savana, poi certo, anche la savana si può fare con resort, cioè con campi tendati di super lusso, cioè chiaramente sì, lì dipende qual è un po' il gusto delle persone.
Volendo, insomma, si può fare un viaggio, non dico low cost, però abbordabile dal punto di vista del borsellino. Eravamo rimasti in Namibia col messaggio dell'ascoltatore, ma a proposito di Africa, l'ultimo tuo libro, Anime nella polvere, uscito recentemente, racconta di un viaggio attraverso la savana più selvaggia, senza alcuna protezione, alla scoperta dei predatori più temuti della terra, anche qui. Dici di più su questo viaggio.
Questo è stato forse il viaggio più importante che ho fatto, che lo sognavo da tanti anni. E sono riuscito a organizzarmi in modo da fare una buona parte del viaggio a piedi, quindi attraversare la savana a piedi. Wow. Oltretutto ho portato anche mia moglie questa volta.
Ecco. Sì.
Non verrà mai più, ma penso, però diciamo qualche spavento se l'è preso. Ed è stato fantastico perché il timore che avevo degli animali della savana era veramente elevato.
Ma stiamo parlando di leoni?
Leoni, sì,
elefanti.
Abbiamo visto leoni da vicino, wow, relativamente vicino, ma a piedi, quindi.
Ma non era il classico safari che si fa magari in jeep?
Non era il classico safari. Abbiamo fatto una prima parte in jeep, proprio per. Ho cercato di equilibrare le cose, e poi dopo abbiamo fatto la parte a piedi, che è stata completamente diversa. Per quello consiglio di evitare al più possibile le modernità, perché io l'ho visto proprio nello stesso viaggio, vedere gli animali in jeep e vederli a piedi è completamente un'altra cosa, proprio perché in jeep non hai paura, sì, non hai nessuna sensazione di timore, e questo ti porta anche a vivere con meno passione quello che stai vedendo.
Ma Federico, il coraggio quindi ce ne vuole, che ruolo ha nell'intraprendere questi viaggi? Cioè, perché tu dici in jeep non hai paura, quindi vado a piedi così ho paura, insomma.
Allora, la paura è fondamentale per vivere appieno una sensazione, cioè, soprattutto quando si vedono gli animali, proprio perché il fatto di aver paura e vedere, capire che l'animale in realtà non è interessato a te, almeno come tu pensi, ti emoziona tantissimo, e quindi quando sei in jeep non vivi la stessa emozione di essere circondato magari da animali e vedere che loro ti guardano come se fossi uno di loro in quella sensazione, in quella situazione, mentre in jeep sei un estraneo comunque, quindi stai guardando come se fossi in uno zoo.
Certo.
Bellissimo, perché è un'altra cosa,
però,
ma...
Però avevate una guida del posto.
Cioè, no, avevamo perché, sì, più di una guida, avevamo una guida e avevamo delle persone, lì sono stato obbligato a portare delle persone armate.
Ah.
Quindi nonostante non sia successo niente, speravo con tutto me stesso non dovesse succedere niente, però è un obbligo, quello non si può,
certo,
erano militari. Che...
Comunque natura, predatori, viaggi e sport estremi, perché tu sei appassionato anche di sport estremi, ma il tuo è bisogno di adrenalina, un po' sì dai.
No,
so
sì,
che tra le tante cose, tra l'altro,
ma...
mi raccontavi anche che ti sei immerso con gli squali, quindi
sì, voglio dire... Sì, l'ho fatto più di una volta e sì, è... Ho bisogno di un po' di adrenalina, ma perché penso che le cose più belle della vita siano quelle che più ci spaventano. Cioè, noi siamo spesso limitati, cioè autolimitati,
sì,
no? E questo è sbagliato, perché comunque ci sono cose bellissime, come può essere buttarsi col paracadute, che fa paura e quindi la gente non lo fa, però poi la sensazione è incredibile.
È chiaro che non stiamo incitando nessuno a buttarsi col paracadute,
no, cioè
non fatelo a casa,
nel senso
che questa è l'esperienza di Federico.
No, bisogna fare quello che ci si sente di fare, però cercando di buttare giù un po' di barriere.
Certo, perché... però una vacanza rilassante al mare,
ne faccio anche quelle.
Federico, prendere e andare, no? Per molti è un po' un rito di passaggio, possiamo dire, dopo gli studi, oppure quando si vuole dare una svolta alla propria vita, magari prima di mettere su famiglia. Il viaggio è simbolicamente e realmente anche una cosa che ci spinge al cambiamento. E consapevoli oppure no, anche da un viaggio molto semplice torniamo sempre un po' cambiati.
Assolutamente, ma proprio perché incontriamo culture nuove, incontriamo paesaggi nuovi, usciamo dalla nostra routine, quindi spesso quando si va in viaggio si torna e si dice oh mamma che vita che faccio, vorrei tornare a vivere
sì,
lì, no?
Questo
poi
è
magari
bellissimo.
Non ci si trova bene a vivere lì, ma il cambiamento in sé è una cosa sempre positiva, quindi anche il viaggio.
E che ruolo ha l'attenzione per l'ambiente nei tuoi viaggi, Federico, nei tuoi viaggi avventurosi, proprio dal punto di vista ecologico?
Beh, chiaramente è importante, proprio perché amando la natura cerco di preservarla sempre. Allora, diciamo che ci sono dei posti in cui sono stato anni fa e poi tornato dopo un po' di tempo e ho visto un grosso cambiamento, cioè mentre prima si tutelavano gli animali, magari poi successivamente si vede che hanno distrutto tutto,
certo,
per costruire magari hotel o cose.
Sì.
Ecco, quello mi fa molto male, devo dire. Cerco sempre di andare in posti dove so che si preserva la natura. So che ci
questo è importante. Un ascoltatore, a proposito di quello di cui parlavamo prima, dice: capisco benissimo l'ospite, al rientro da un viaggio ti porti dentro una sensazione stupenda che ti aiuta anche a sopportare il peso della quotidianità, peccato che non dura molto. Questo è vero, io credo che valga un po' per tutti, no? Magari arrivi, sei zen così per qualche giorno, poi ti passa, ma magari scrivere allunga questa sensazione, forse tu è per questo che scrivi dai tuoi viaggi, per rivivere e imprimere l'esperienza?
Assolutamente, non solo. La scrittura mi aiuta a volte anche a costruire cose, adesso non nei miei libri, parlano sempre di storie vere, però io scrivo anche altre cose che non pubblico. E mi piace anche inventare, cioè vivere cose che non ho ancora vissuto attraverso la scrittura, perché la scrittura... comunque, come la lettura,
certo,
è un modo di vivere delle cose che magari non si possono fare al momento, no? E la lettura lo fa abitualmente, perché si viaggia attraverso i libri, anche attraverso i miei, a sentire le persone, e questo mi fa molto piacere, ma la scrittura è poi è l'evoluzione di questo, che può inventarti il tuo mondo.
Sì, assolutamente. Ma Federico, quando non c'era internet, il viaggio alla scoperta del mondo era zaino in spalla, raggiungo una meta e poi vediamo. Al massimo mi porto la guida della Lonely Planet,
sì,
io facevo così
sì,
ai bei tempi. Secondo te il web, internet, ha cambiato un po' l'aspetto avventuroso del viaggio? Oggi sappiamo già quasi tutto in anticipo o comunque abbiamo il potenziale per saperlo?
Allora, ha facilitato sicuramente viaggi come i miei, perché è molto più semplice organizzarli grazie a internet. Però sì, ha rovinato un po' la sorpresa, perché vivere le esperienze senza sapere niente prima è sicuramente molto meglio.
A proposito di questo, leggo questo messaggio. Negli anni 70 si andava in India. Con un gruppo di amici ho passato settimane a girare e ad accogliere quel che capitava giorno per giorno. Oggi credo sia molto diverso, o forse sono solo diventato vecchio. L'età gioca forse il suo ruolo, sì, era sempre meglio quando eravamo giovani noi,
sì.
No? Però un po' è cambiato, anche certi luoghi sono molto più gettonati in questo caso rispetto agli anni 70, quindi per forza.
Beh sì, è cambiato tutto, lo stesso Messico che io visitai tanti anni fa, non tanti anni fa, ma anni fa, è cambiato tantissimo. Le zone dove sono stato io adesso sono praticamente completamente diverse, purtroppo il cambiamento è sempre in peggio, questo è il problema.
A Adri, a proposito di viaggiatori non più giovanissimi, cita Werner Kropik, che è un esempio di viaggiatore avventuroso e non è un giovanotto, verissimo.
Werner,
quindi
sì,
certe cose, se si è in salute, insomma, si può continuare a farle.
Se ti mantieni in forma puoi farle.
Abbiamo citato diversi luoghi, diversi paesaggi, Federico, ma credo che ogni persona senta affine un po' un paesaggio, no? Un luogo caratterizzato da una natura tipica. Il mio, ad esempio, è il deserto.
Sì.
Tu ne hai uno?
Sì, assolutamente. A me piace, io sono un grande amante della neve.
Ecco.
E quindi i paesaggi artici sono per me una grande attrazione. Anche il mare, sicuramente sono appassionato di mare, ma i paesaggi artici sono per me
Ma perché secondo te accade questo? Perché ognuno di noi è attratto da una natura tipica?
Non lo so, secondo me ognuno è attratto da ciò che conosce meno anche, e quindi se si vive in montagna chiaramente si ama la montagna, ma magari si ricerca qualcos'altro, no? Si sogna qualcos'altro, di solito si sogna ciò che non si ha. E quindi nel tuo caso forse il deserto è un ambiente molto diverso da quello a cui sei abituata a vivere normalmente.
Forse così. Tra i 6 libri che hai pubblicato ce ne sono 2 che non raccontano un viaggio fisico, ma un viaggio un po' interiore, possiamo dire. Uno è scritto dal punto di vista di Frida, no? Il cane che ti ha cambiato la vita, che ci raccontavi prima,
sì.
Si intitola appunto Un ultimo fiocco di neve. L'altro, dal titolo Ti ho visto guardare il mare, è scaturito da un periodo di clausura forzata e da un lieto evento. Questi sono stati un po' 2 viaggi interiori.
Sì, sono stati 2 libri un po' diversi dal solito, nei quali ho voluto fare appunto un viaggio dentro di me e raccontare un po' di me, ma delle emozioni che sento, che provo anche nei viaggi, ma anche nella vita di tutti i giorni.
E perché poi appunto i viaggi un po' per tutti sono spesso viaggi anche interiori, no? Ce lo hanno insegnato anche grandi scrittori con libri di avventure ai confini del mondo, magari senza mai averlo neanche varcato un confine, o proponendoci aspetti profondi dell'animo umano senza aver vissuto esperienze dirette. Questo come te lo spieghi? Tu che del viaggio fai un carburante, un motore per scrivere e cambiare anche visione sulle cose, la necessità di andare e toccare e vedere, e poi alcune persone invece scrivono libri senza mai essere usciti di casa.
Non è necessario, perché diciamo che la scrittura parte sempre da una necessità di vivere o di immaginare un mondo diverso da quello in cui si vive. C'è chi vuol mettere in pratica i suoi sogni, quindi diciamo realizzare i suoi sogni sul campo, ma non è necessario, perché l'immaginazione è una cosa molto potente, quindi
certo, e per fortuna che c'è. Prossimo viaggio?
Prossimo viaggio, sto organizzando qualcosa proprio in un paese artico.
Ah, wow.
Mi sto preparando, ho fatto da poco un corso di sopravvivenza artico piuttosto intenso, per imparare diciamo
a sopportare il grande freddo.
Sono viaggi molto complessi.
Mamma mia, immagino, ecco. Grazie davvero.
Grazie
Federico Iannaccone, scrittore, appassionato di viaggi, natura e sport estremi. Lo ricordo, il suo ultimo libro è Anime nella polvere, un racconto di viaggio attraverso la savana più selvaggia, per citarne uno.
Sì.
Poi ce ne sono tanti
grazie
altri.
Mille.